In italiano, non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona per Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20. Oggi venerdì 8 novembre siamo qui per due ore insieme di musica, di interviste, di tante sorprese e di ospiti, delle nostre rubriche, le sezioni, chi più ne ha più ne mette. Vi ricordiamo anche che ci potete ascoltare in streaming dalla pagina web di Radio Contrabanda, quindi dovunque voi siate, entrate su www.contrabanda.org, che siate a Trento, che siate a Tripoli, a Timbuktu, in Kamchatka, nella Tierra del Fuego, potete seguire Zibaldone in diretta, e poi il nostro blog zibaldone.contrabanda.org con tutte le puntate in podcast e le attività che portiamo avanti. E ci sono tante novità, ma ancora quest'oggi vogliamo dedicare una parte della puntata a un altro piccolo omaggio a Lou Reed. La settimana scorsa gli abbiamo dedicato una buona parte del nostro Zibaldone. Quest'oggi continuiamo e cominciamo proprio con una canzone sua storica dell'album Transformer, era il 1972, Vicious, Lou Reed su Zibaldone.
But
Lou Reed qui per aprire un'altra puntata di Zibaldone, che è dedicata in fin dei conti anche a lui, ma non solo a lui, perché ci sono tante altre cose di cui parleremo quest'oggi, questo venerdì 8 novembre qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM, e ci saranno degli ospiti, dei cari amici che sono tornati a trovarci, cioè Sergio Sivori e Cristina Giordana di Laboratorium Teatro. Ci parleranno delle loro prossime attività. Poi avremo un collegamento con la Romagna del caro Banzo, con i Love Spoon, una band di cui abbiamo già parlato, e insomma parleremo con loro del loro ultimo album, sentiremo ancora qualche canzone dei loro nuovi progetti, delle prossime date. E poi oltre a Lou Reed, la colonna sonora di quest'oggi sarà da varie canzoni che hanno fatto, diciamo, la colonna sonora dell'Inedit, l'undicesima edizione di questo festival di documentari musicali che si è tenuto fino a domenica scorsa qui a Barcellona, dal 24 ottobre al 3 novembre, undicesima edizione molto bella, tante cose di cui parlare. Ve le presenteremo, qualcuno di questi documentari e qualche canzone durante queste due ore insieme. E poi ci saranno un po' tutti i nostri amici, aficionados, ospiti, collaboratori, le persone che ci importunano, insomma, e così via. Dovrebbe tornare anche la nostra cara Laura Orlandini per l'ultimo trago, quindi insomma tante cose, tante sorprese, tanta buona musica. E proprio con la buona musica continuiamo, perché vi presentiamo anche una nuova uscita musicale che ci viene dall'Italia, anche se canta in inglese. Sono Three Lakes and the Flatland Eagles, il nuovo album prodotto dalla Upupa Produzioni, si chiama War Tales, cioè racconti di guerra. È un disco che sancisce il passaggio dalla dimensione acustica di Three Lakes ad un impatto più maturo e completo, senza sacrificare la dimensione intima e personale di Luca Righi, che è appunto Three Lakes, e grazie al supporto dei Flatland Eagles, musicisti amici li definisce lui, sono Andrea Sologni, Raffaele Marchetti, Lorenzo Cattalani, Marco Chiussi e Paolo Polacchini. Tra l'altro un album al quale hanno dato il loro appoggio, hanno contribuito Emanuele Reverberi dei Giardini di Miro, Francesca Amati di Comaneci, Capra dei Gazebo Penguins e Luciano Ermondi dei Tempelhof. Un album davvero bello, un album maturo, non è un caso che prima abbia utilizzato questo aggettivo, e andiamo a sentirci una canzone, la seconda canzone dell'album, che si intitola The Walk. Qui abbiamo su Zibaldone i Three Lakes and the Flatland Eagles. Source, keep your mood, your heart.
festa.
Three Lakes and the Flatland Eagles, War Tales è il titolo di questo album, uscito da pochissimo. La canzone che ci siamo appena sentiti è la seconda di queste 10 tracce che formano War Tales, si chiama The Walk, il viaggio, è proprio l'inizio di questo viaggio. E raccontato da Three Lakes and the Flatland Eagles, War Tales appunto racconta le mille sfumature di chi le guerre le fa e di chi le subisce, fotografie di guerra. War Tales racconta della luce del buio, dove puoi nasconderti ma dove poi rischi di non trovarti più. Questo disco è inevitabilmente ispirato ai racconti di un nonno, quell'accordion player che scappò dai tedeschi con un fisarmonica in spalla, tanto affascinante quanto atroce, soprattutto in riferimento ad una generazione che protesta per guerre lontane e lascia scomparire i piccoli conflitti quotidiani. Con War Tales, Three Lakes vuole essere quel nonno che racconta la guerra quotidiana, affascinante nella sua atrocità. Infatti la canzone che ci stiamo ascoltando adesso sottofondo come tappeto si intitola D-Day e è l'immagine di un ragazzo che aspetta sulla banchina di un porto il suo passaggio verso l'inferno il 6 giugno del 1944 per andare a morire sulle spiagge della Normandia. Three Lakes è un artista molto interessante, comincia a suonare a gennaio del 2011, a marzo dello stesso anno registra a Mantova Four Days, il suo primo EP, con la produzione di Luciano Ermondi dei Tempelhof, e poi continua a suonare, continua a proporre nuove canzoni, si esibisce e condivide il palco con artisti come i John Spencer Blues Explosion, i Giardini di Miró, Beatrice Antolini, Three in One Gentleman Suite, Boxer the Core e molti altri, quindi insomma si sta facendo conoscere molto. A dicembre dell'anno scorso Rockit posiziona la canzone The Day My Father Cried al numero 9 della classifica tra i 100 pezzi più belli del 2012 e insomma adesso abbiamo in mano questo album che è veramente una piccola perla, se così possiamo dire, in spagnolo si direbbe una de las joyas de la corona, e così è. Andiamo a sentirci un altro pezzo che vi vogliamo proporre da questo War Tales di Three Lakes and the Flatland Eagles, si chiama By My Side, eccola qui su Zibaldone Radio Contrabbanda.
Oh, baby, don't you cry.
By My Side, ricordiamo il nome di questo gruppo molto interessante, ossia di questo cantante accompagnato da una band, Three Lakes and the Flatland Eagles War Tales, è il titolo dell'album, veramente un lavoro di grande qualità, ve lo proporremo, vi proporremo altre canzoni sicuramente nelle prossime settimane qui a Zibaldone, ma adesso andiamo avanti con una intervista che abbiamo registrato l'altro giorno nel bel mezzo della Romagna, infatti dopo vedremo se il Banzo ha delle conoscenze laggiù, ad Alfonsine, lui si chiama Nicola Medri, è il bassista dei Love Spoon, ma prima di sentire l'intervista insieme a Nicola Medri andiamo a sentirci una canzone dal loro ultimo album, un album molto bello, por cierto, come si dice in terre di Spagna, e la canzone si chiama Mary Combs, eccola qui. Eccoci qui in diretta a Zibaldone, abbiamo in collegamento con noi dalla Romagna, in concreto da Alfonsino, in provincia di Ravenna, Nicola Medri, basso e fondatore di un gruppo italiano molto interessante di cui abbiamo già parlato in due occasioni qui a Zibaldone. Loro si chiamano Love Spoon, a maggio di quest'anno è uscito il loro secondo album, Carious Soul. Ciao Nicola e benvenuto a Zibaldone.
Ciao, grazie, grazie mille. Un piacere.
Nicola, un album molto interessante, ci siamo appena sentiti il vostro secondo singolo tratto da questo Carious Soul, si chiama Mary Combs, che tra l'altro è anche un bel videoclip.
Sì, esatto, è un videoclip che abbiamo appena lanciato sul nostro canale YouTube, si può trovare anche sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, ed è nato dalla collaborazione con un nostro amico regista che si chiama Filippo Giunti, anche lui di Ravenna.
Oggi la puntata è tra le altre cose dedicata anche a Lou Reed, che purtroppo ci ha lasciato la settimana scorsa. Le vostre influenze sono molte, ma soprattutto, insomma, correggimi se sbaglio, quelle del folk rock anglosassone, quindi tra i molti, insomma, si percepisce nella vostra musica l'influenza dei Velvet Underground, oltre che anche di Iggy Pop, qualcosa anche del punk, dei New York Dolls, oppure anche il folk, insomma, di un Neil Young. Lou Reed
magari la domanda può sembrarti fuori luogo, ma visto che la puntata di oggi è molto particolare, volevo chiedertelo comunque. È stata una anche delle influenze nella vostra musica?
Sicuramente, sicuramente sì, perché noi personalmente abbiamo avuto modo di seguirlo, siamo stati abbastanza fortunati da poterlo avere a disposizione, diciamo, dal vivo anche vicino a noi. Io ad esempio lo vidi con Laurie Anderson una decina d'anni fa a Ferrara, concerto spettacolare, diverso diciamo da quello che era il suo solito approccio rock and roll, ma comunque molto coinvolgente. E sicuramente ancora più, diciamo, che Lou Reed solista, siamo legati, ecco, sicuramente a suoni che partono anche dai Velvet Underground. Io vengo prima ancora dei Lobspoon, da una band garage in cui avevamo fatto più volte cover dei Velvet Underground, particolarmente dal primo album. È un'amicizia di vecchia data, ecco. Poi naturalmente al di là di Lou Reed e Velvet Underground, noi abbiamo comunque diverse influenze, come dicevi tu, anche acustiche, folk, che vanno sia indietro negli anni 60-70, principalmente Neil Young e Crazy Horse, ma anche cose più folk contemporanee, che so, Belle e Sebastian. Poi comunque dicevi anche tu, ecco, un certo rock and roll magari americano, newyorkese, tipo New York Dolls sicuramente, Iggy and the Stooges, il pezzo di cui parlavamo poc'anzi, Mary Combs. Ti posso confessare candidamente che personalmente per la linea di basso mi sono ispirato a Gimme Danger degli Stooges.
Infatti, Nicola, te lo volevo proprio fare notare, ma mi hai anticipato tu. Ma a questo proposito, visto che ci parlavi anche delle origini di Love Spoon e delle tue esperienze passate musicali, ci vuoi raccontare un po' com'è nata questa avventura di Love Spoon? Sì. Il primo album è uscito infatti nel 2011, questo è il secondo album. Ma...
Esatto. I Love Spoon sono nati nel 2009-2010. Io e gli altri componenti siamo legati comunque da amicizie di lunga data, ci conosciamo da veramente un sacco di tempo, però non avevamo mai suonato insieme, diciamo, non eravamo mai stati uniti in un progetto, diciamo, serio, perché comunque veniamo da esperienze un po' differenti da quelli che uno potrebbe pensare ascoltando la nostra musica. Fondamentalmente, ecco, due di noi venivano dal garage, rock garage anni 60-70, un altro veniva da un altro tipo di punk and roll, quindi diciamo esperienze molto più elettriche, molto più, come dire, fisiche rispetto a quello che è la nostra musica attuale. Quindi evidentemente c'è stata questa volontà di mettersi insieme, si potrebbe dire per staccare la spina, un po' per rallentare, e quindi ci siamo aperti a queste cose un po' più folk, un po' più rallentate, ma non per questo, ecco, meno intense.
Com'è la scelta di fare del rock in lingua inglese nel mezzo della Romagna?
Ma questo perché abbiamo la fortuna di essere in una zona in cui, sia per la presenza di locali che sono sempre stati aperti a nomi stranieri, senza mai dovermi muovere più di tanto, ho potuto vedere grandi artisti internazionali. La maggioranza di quello che sono le band di qualità, io dico band di qualità, quindi coinvolgenti, sia per quanto riguarda il sound, sia per quello che hanno da dire, diciamo, come personalmente, ecco. Io vedo che comunque la maggioranza dei gruppi si esprime proprio con l'inglese, e noi lo abbiamo sempre fatto anche con le nostre esperienze precedenti, quindi è stato, diciamo, anche una cosa abbastanza naturale per noi proseguire il discorso nella lingua di quello che sono le nostre principali influenze.
Certo, e Nicola, se dovessi consigliare agli ascoltatori di Zibaldone delle altre band che insomma suonano in Romagna e che tu segui e che consideri qualitativamente molto valide, cosa consiglieresti in questi anni?
Romagnole, diciamo, per una questione, diciamo, anche di amicizia personale, abbiamo diviso con loro il palco più volte, direi i Last Killers. Sono un gruppo di garage rock and roll molto dinamici, ecco, interessanti. E poi un gruppo di Modena, quindi delle nostre parti, si chiamano Pip Carter Lighter Maker, e sono un gruppo fondamentalmente di rock psichedelico, si rifanno esplicitamente a gruppi come i primi Pink Floyd o i Love. E io perché te li consiglio? Perché conosciamo personalmente il frontman, il cantante, che è poi quello che ci ha fornito l'equipaggiamento e il know-how, come si dice, no? Per il nostro disco.
Certo.
Quindi siamo uniti da un rapporto molto profondo, sia musicale sia personale.
E Nicola, la situazione attuale in Italia, ma non solo in Italia, per suonare dal vivo nei locali è sempre più difficile. Com'è la situazione lì da voi? Perché c'è sempre stato un reticolato di locali e di anche bar dove fare, insomma, dove si può suonare dal vivo, molto interessante sulla Riviera Romagnola, ma anche all'interno della Romagna. Insomma, a Ravenna ci sono anche dei locali, anche tu l'hai ricordato prima, molto interessanti.
Sì.
Tu che percezione hai di questo momento e di questa questione?
Purtroppo tu hai detto difficile e io direi direttamente disastrosa, perché ne parlavamo con un amico pochissimi giorni fa, che la Riviera Romagnola fino a una decina d'anni fa aveva più locali per la musica dal vivo rispetto a tutto il resto dell'Italia. Quindi c'è questa situazione privilegiata di cui ti parlavo per il rock and roll dal vivo, era assolutamente reale, insomma, tangibile. Purtroppo, un po' per la crisi che ha portato un sacco di esercizi a chiudere proprio i battenti, e un po' anche per quello che è, non mi vergogno a dire, un po' l'ignoranza dilagante della gente rispetto alla musica dal vivo, per cui adesso c'è la richiesta è esclusivamente per cover band, tribute band, e quindi la richiesta è per un tipo di show che non ti porta a scoprire cose nuove o a esplorare, sperimentare con i suoni, ma andare appunto sul sicuro. Quindi anche i gestori di locali, fatte naturalmente le dovute eccezioni, la maggior parte di loro si affidano comunque a tribute band o comunque show musicali che non sono per niente stimolanti, non sono per niente interessanti, certo, dal punto di vista della novità, dell'ascoltare cose nuove.
Quali sono le prossime date per potervi vedere dal vivo? Dove suonerete? E poi anche se vuoi approfittare per ricordare la vostra pagina web e i vostri contatti per chi volesse saperne di più sui Love Spoon.
La nostra pagina web è lovespoonband.com. Le nostre prossime uscite nei prossimi giorni saranno a dicembre, il 7 dicembre, al Circolo Mengaroni di Pesaro, e molto, molto interessante sarà una data sotto Natale, il 20 di dicembre, al Bronson, che è un locale, diciamo, di
molto punta. Bello, molto bello.
Certo, è un locale, diciamo, di punta per il rock and roll e la musica dal vivo dalle nostre parti. Ci sarà un festival interessantissimo che si chiama Passatelli in Bronson.
Per chiudere lanciamo una seconda canzone di questo vostro secondo album uscito a maggio di quest'anno, ricordiamo il titolo, Carious Soul, della Amen Records. Il pezzo è cantato da un cantante diverso rispetto alla canzone con cui abbiamo aperto, cioè Mary Combs. Il pezzo si chiama My Love, vuoi introdurcelo tu, Nicola?
My Love è cantato da Matteo, che è l'altro chitarrista e alla corrente anche tastierista. Per noi questo pezzo ha un significato molto profondo, perché è stato concepito ed è dedicato a una persona carissima che non è più fra noi, ma che comunque è stata fondamentale per quanto riguarda la nostra esperienza sia musicale sia umana negli ultimi anni. Quindi questa è My Love, dedicata a Lilla.
Grazie Nicola Medri dei Love Spoon, tienici al corrente delle vostre news, ti aspettiamo presto qui a Barcellona.
Senz'altro, spero appena trovo un passaggio sono dei vostri, dai.
Ciao Nicola, andiamo con My Love, i Love Spoon, qui su Zibaldone, Radio Contrabbanda. I know it's hard to find one reaction, why more falling down, and I'm not afraid to die.
rieccoci qui in diretta, ci siamo ascoltati questo bel pezzo dei Love Spoon, il titolo della canzone è My Love, ma il nostro studio si sta già popolando. Abbiamo qui con noi il nostro ignifugo, ergonomico, spettinato, puntuale e precisissimo come sempre, Enrico Banzola, detto il Banzo, per la Repressione Today. Banzo, bentornato.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Steven, ci tengo a precisare che sono puntuale e preciso solo per quanto riguarda la Ruba Ica, perché per il resto tendo ad arrivare sempre con quel ritardo accademico ovunque, ma direi di andare direttamente con la sigla e cominciare.
Andiamo con la sigletta, Laurie Anderson, From the Air, per la Repressione Today, questo piccolo notiziario di controinformazione all'interno di Zibaldone. Position. Captain says, put your head on your knees. E allora Banzo, di cosa parleremo quest'oggi nella Repressione Today? Che tematiche ci porti?
Oggi per la prima notizia ci spostiamo a Madrid perché abbiamo una brutta storia da raccontare sugli infiniti danni della riforma laborale, un tema che abbiamo già toccato in altre circostanze. E diciamo che come il sonno della ragione, questa riforma produce mostri. Abbiamo casi esemplari, tragicamente esemplari, di licenziamenti assurdi. E in questo caso la vittima è una ragazza madrilena di 31 anni, Amaya Muñoz, che aveva cominciato a lavorare nel mese di luglio di quest'anno per l'impresa di call center, di attenzione telefonica, Conecta, scritta la prima con una K e la seconda con una C, per chi volesse cercare su internet, e sostanzialmente assente, licenziata per un'assenza da lavoro pienamente giustificata, in quanto era presente al suo stesso sfratto. Veniva...
Cioè, ha del surreale.
È quasi kafkiano, per usare un aggettivo forse abusato. E questi fatti, Amaya era stata sfrattata l'11 settembre per impossibilità a pagare l'affitto e aveva chiesto un permesso che le era stato concesso, diciamo, di malavoglia dai suoi superiori. Comunque si trattava di un'assenza pienamente giustificata. Al licenziamento che allo sfratto, scusami Steven, erano seguiti alcuni giorni di assenza dal lavoro per motivi psicologici, anche qui giustificati con un certificato medico. Oltretutto bisogna dire che lo sfratto è stato compiuto in perfetto stile spagnolo, con ampio spiegamento di agenti antisommossa, e la notizia era anche arrivata in televisione, cosa che poi una superiore di Amaya le aveva fatto notare con tono antipatico, come lei stessa ha dichiarato. E quindi diciamo che si sono sommati alcuni giorni di assenza da lavoro, anche se giustificata. Questo è un dato importante perché il 25 ottobre è stata licenziata con la motivazione di avere accumulato 9 assenze, anche se giustificate, lo ripetiamo per l'ennesima volta, nel tempo di 2 mesi, e questa è una condizione che, diciamo, è ampiamente concessa e contemplata nella riforma laborale approvata dal governo.
Dal governo, ricordiamo, del Partito Popolare, in questo momento insomma guidato da Mariano Rajoy, e quindi insomma è uno dei tanti casi, ed è bene parlarne, che dimostrano come questa riforma laborale abbia veramente portato ad una facilitazione di licenziamenti arriva all'assurdo e al surreale.
Diciamo anche che l'impresa che ha licenziato Amaya, Conecta, ha dei precedenti abbastanza negativi in questo senso, come segnalano i sindacalisti della CGT che stanno seguendo il caso. Infatti l'azienda ha aperta una vertenza con addirittura 150 lavoratori di Torre la Vega in Cantabria, e c'è anche il caso segnalato di una lavoratrice che l'anno scorso era tornata al lavoro nonostante una polmonite, diciamo, prima del tempo, e a poca distanza dal suo ritorno è deceduta.
Quindi sì, ricordo, ne parlammo qui a Zibaldone.
Abbiamo casi assolutamente drammatici che vengono prodotti appunto da questo nuovo contesto di diritto del lavoro, con imprese che ne traggono ampio giovamento. E nel caso del licenziamento di Amaia va sottolineato un altro dettaglio, che gli altri giorni di assenza erano stati per ragioni mediche, una gastroenterite, chi l'ha avuta qualche volta nella vita sa che non è piacevole, e sostanzialmente per due visite mediche sarebbe stata tutelata dal contratto di lavoro della categoria per non chiedere il giorno di permesso, avrebbe potuto recarsi comunque, ma l'impresa l'ha sostanzialmente costretta a chiedere il giorno di permesso senza usufruire della visita, diciamo, libera, diciamo in prospettiva, appunto, con l'intenzione di accumulare i giorni sufficienti per poi poterla licenziare. Ovviamente è seguita un'ampia mobilitazione nella zona di Madrid, e c'è stata anche una concentrazione davanti alla sede centrale di Connecta Alcobendas. E ovviamente seguiremo il caso, sperando che Amaia possa, diciamo, se non essere riassunta, che forse non è la sua principale speranza, visto il trattamento ricevuto, che possa perlomeno ricevere qualche forma di indennizzazione.
Certo, di essere almeno risarcita per quello che le è successo. E Banzo, passiamo invece a Barcellona, perché so che hai una news interessante che riguarda una tematica di cui abbiamo parlato abbastanza negli ultimi mesi, cioè i fatti del 28 giugno scorso a Barcellona, con quella surreale retata da parte dei Mossos de Squadra nel Raval in alcuni locali come la Bata.
Sì, esattamente, una brevissima ricostruzione del contesto. La Bata e altri locali del Raval, diciamo di ambiente gay, erano stati sostanzialmente visitati in modo abbastanza violento dai Mossos de Squadra proprio nel giorno in cui il movimento omosessuale barcellonese festeggiava il giorno della liberazione gay, che è il 28 giugno per i noti fatti di Stonewall a New York. E diciamo quindi che c'era l'ombra della retata omofoba su questi fatti. Ne abbiamo parlato anche alcune settimane fa con Eugeni Rodriguez, portavoce del Fronte di Liberazione Gay Catalano, e sono arrivate le risposte del consigliere d'interior Ramon Espadalé alle domande poste dai gruppi parlamentari, nella fattispecie la CUP e Iniziativa, per giustificare questa operazione che sollevava più di un dubbio e più di una domanda e un dilemma. E Espadalé ha parlato di un normale processo di verifica amministrativa.
Che cosa vuol dire? Insomma, che andare a fare delle retate nei bar e
si trattava sostanzialmente di verificare che non ci fossero irregolarità dal punto di vista del lavorativo.
Certo, sì, e quindi si
lavorativo, igienico e sanitario.
Tu ricordi, hai dati di quanti Mossos c'erano, di quante furgonette, di quante camionette della polizia quella sera?
In questo momento non ricordo esattamente i numeri, ma non mi risulta che si facciano verifiche di carattere amministrativo chiamando gli agenti antisommossa, Steven, come è stato il caso. Ricordiamo che nell'operazione non erano coinvolti soltanto i Mossos, ma anche la Guardia Urbana, e Espadalé ha sottolineato che, peraltro, ha sottolineato che l'autorizzazione all'operazione è venuta separatamente dai commissari in capo delle caserme della Ciutat Vella, sia della Guardia Urbana che dei Mossos, e che questa azione teoricamente si può svolgere all'insaputa della regidora, cioè della responsabile del quartiere, che è la convergente Mercè Homs, che aveva dichiarato al tempo di non sapere nulla dell'operazione. Questo è un fatto importante. E comunque Espadalé sostiene che difende a spada tratta l'operato dei Mossos, e dice che non c'era nessun tipo di relazione con la data di celebrazione di omosessuale, gay, quindi sì, Non c'era nessun tipo di intento discriminatorio, e che anzi l'azione era motivata dall'alta incidenza di fatti criminosi che si registravano nella zona, che è il Raval.
Vabbè,
diciamo che
novità
è
proprio
una zona un po' più movimentata di Barcellona che di altre, però diciamo che la giustificazione scricchiola, e effettivamente anche qui abbiamo alcune contraddizioni, perché Espadalé ha detto che gli agenti erano tutti identificati regolarmente con il TIP, il numero di identificazione, e abbiamo detto a suo tempo, abbiamo ripetuto che la cosa era ampiamente falsa.
Certo.
E altro dato importante, ai tempi diciamo i Mossus, cioè il, la direzione dei Mossus, gli alti carichi giustificarono la, la loro sostanziale estraneità ai fatti spiegando che non erano venuti a conoscenza di questa azione a causa della mancanza di arresti e di procedimenti disciplinari, mentre ora Spadalè dice che quella notte si sono verificati 11 arresti, 10 denunce per possesso di droga, 62 denunce per incivismo, se mi dai una...
inciviltà sarebbe,
comportamenti
però
di inciviltà, fra cui sì, bere per strada. 47 certo, di queste 62 rientrano in questa casistica, e varie irregolarità appunto su questioni lavorative, cioè persone che stavano lavorando senza essere regolarmente registrate e così via. Vabbè. E quindi abbiamo questa simpatica contraddizione, perché la notte dei fatti nulla di questo era trapelato.
Esattamente. Banzo, come sempre, preciso e puntuale, e ti aspettiamo la prossima settimana, ma so che ci farai compagnia quest'ora e mezzo più o meno che ci rimane di Zibaldone.
Restiamo qui e niente.
In attesa delle chiamate probabilmente della signora Gina e di altri fanfaroni.
Alla settimana prossima è a subito.
È a subito. Andiamo con una piccola pausa musicale, ci andiamo a sentire una canzone di Elvis Presley, Little Sister. Perché? Perché fu scritta da Doc Pomus e il documentario H. Doc Pomus è stato presentato in quest'ultima edizione dell'Inedit Beef Eater Festival di cinema documentale musicale di Barcellona. Il documentario, ricordiamo, è di Peter Miller e William Echter, è uscito nel 2012. Elvis Presley, Little Sister, e poi torniamo qui in diretta. Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister and I took her to the show. I went for some candy, along came Jim Dandy, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. See your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old moe evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose, but you've been growing and baby it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. E rieccoci qui in diretta, ci siamo ascoltati questo bel pezzo di Elvis Presley, Little Sister, per ricordare il documentario H. Doc Pomus. Doc Pomus aveva composto il testo di questa bella canzone, poi interpretata e portata su... ma c'è già il telefono, sento già il telefono. Vabbè, rispondiamo, so già chi sarà. Pronto?
Pronto?
Eccola qua, signora...
C'è il Daniel, mamma!
Signora, ancora non ha imparato a stare un po' più lontana dalla cornetta del telefono, perché urla...
come te, no? Stai lontano dalla mamma.
Senti, ma cosa stai dicendo, signora?
Oggi sono un pochino alterata.
È alterata?
Allora, innanzitutto ti devo spiegare
Che cosa
che
mi
io sono la Gina per chi non
ma signora, è un anno che chiama tutte le settimane. Vabbè, lo sanno anche i morti.
Era per chiarire qualcuno, magari c'è qualcuno nuovo della radio. So che non si segna
mai
nessuno.
Guardi, qui in studio c'è Laura, che adesso però è lontana dal microfono, e c'è, come puoi immaginare, lo so perché lei chiama
Banzo.
Eccolo qua.
E io so benissimo chi è lei, signore.
Ecco, non c'avete altri ascoltatori, allora siete voi, ma fate la festa e ve la godete.
Signora, non è che gli ascoltatori vengono tutti in radio, su.
Ma io lo dico per quelli che sono lì.
Il seminarista oggi non c'è, signora. Oggi che lei ha, come si dice...
E dov'è il seminarista?
Credo che stia lavorando oggi. E Banzo, volevi dire qualcosa?
Sì, mi viene il dubbio che abbia ragione Bruno. Non sarà che gli ascoltatori si suicidano progressivamente tutti?
Dopo aver sentito la signora Gina, io credo che ci siano alte probabilità.
Senti, allora, innanzitutto Banzo, tu ti devi pulire, fare gli sciacqui alla bocca con il detergente per i piedi.
Vabbè, signora, questo è un po' spiacevole.
È un corto circuito.
Sarebbe meglio il Viacalio, credo.
No, il Viacalio già non fa niente. Lui ci ha provato e non è sempre lo stesso.
Vabbè, insomma,
allora noi siamo all'associazione di mamme preoccupate
lo
con
sappiamo,
i figli in
Spagna. Lo sappiamo.
No, stiamo facendo la riunione oggi.
Ah, oggi in diretta
questa
così?
Sera, certo, in diretta direttamente. E allora è venuta da me a casa nostra una
chi è arrivata?
Mamma. Ma una mamma.
Ma quante siete? 18 diceva, 16, 12.
Senti, non fare tanto lo spiritoso perché il numero è cresciuto, perché qui i figli con i cervelli fuggiti sono tantissimi.
E i corpi dove sono rimasti?
Senti, allora fare un po' con lo spiritoso perché tra un po' ti faccio piangere.
Va addirittura, dai signora, continui.
C'è una mamma preoccupatissima che non sa niente del proprio figlio da tantissimo tempo.
Addirittura, di più di lei con i Dani?
Ma moltissimo di più.
Ah, e chi sarebbe?
Ma ti la passo subito.
Prego, ci passi questa signora, sì, pronto? Questa è una voce che infatti mi suona un po'. Si sente un po'
è
male.
Disperata.
Forse deve mettersi più vicina alla cornetta.
Pronto, pronto. Momento che disperata.
Passi il telefono.
Me la prendo, sì, prendo io il telefono. Noi abbiamo le cornette ancora, mica abbiamo le cuffie come voi.
Vabbè.
Allora, è la signora Gianna, è la mamma di Steven Forti.
Sono io.
Sei tu.
Lo so. Sì, l'ho riconosciuta. Parlami Mariù.
Ma che fai? Dai del lei a tua mamma?
No, ma io non lo do del lei. Il fatto è che si sente malissimo. Forse deve parlarle. Deve passarle il telefono.
Allora,
ecco.
Steven.
Sì, ti sento. Ciao mamma, come va?
Ciao, meno male che ti sento. Sono preoccupatissima.
Preoccupatissima.
Non mi parli mai. Perché? La signora Gina, per fortuna.
E infatti è un altro di quelli che vanno in Spagna e non chiamano le mamme. Allora, sei un disgraziato.
Ma no, ma io chiamo ogni tanto, non molto, però insomma chiamo,
no,
dai,
non è,
su.
Non chiamo, ma perché non avete i soldi per chiamare voi? Che fa?
Banzo, vieni in soccorso per cortesia. Banzo.
No, volevo semplicemente dire che tutti hanno una mamma a questo mondo, ma gli italiani di più. Effettivamente, sì. Steven, ascoltandoti in radio a volte tu sembri una delle poche possibili eccezioni, però abbiamo scoperto che anche tu hai una madre che salutiamo calorosamente.
Vabbè, ciao mamma, benvenuta.
Signora Gianna, saluti il Banzo che è il figlio che tutti vorrebbero avere.
Ma insomma.
Ciao Banzo, che piacere, meno male che ti ho sentito. Non sei come Steven, non sei.
Ho i capelli lisci.
E anche gli occhiali, mamma, lui ha gli occhiali.
Allora diciamo subito le grandi verità. Questo bambino
chi?
E tu sei un bambino per noi. Noi ci teniamo, signora, molto a chiamarti,
guardi,
bambino. È vero, signora, che lo chiama bambino?
Sì.
Ma non è vero, ma dai, mamma, cosa ti ha dato da bere la signora Gina?
Ma
dai, super cortesia.
Addirittura, non sei mai cresciuto?
No.
Allora, a parte che ti deve strapazzare un po' di coccole da tua mamma. Voglio sapere dalla mamma Gianna qual è il tuo piatto preferito.
Vabbè, lo saprà lei. Lo chiedi a me o a lei, signora?
Steven, diglielo.
Ma diglielo cosa? A me?
Diglielo.
È la birra.
Allora, signora...
Non è lui.
Ecco.
Ci ha cambiato, guarda, io c'è una cosa, una profonda tristezza. Per sapere un giorno il Dani che mi viene, che gli piacciono più le lasagne che io gli mando. Allora, volevo sapere, ma suo figlio, questo è Steven, a parte perché gli ha dato questo nome così difficile da dire?
È
stato il papà.
Vabbè, a parte che questa cosa
è molto difficile da dire, ma soprattutto
è una cosa che mi suona nuova.
Glielo vuole chiedere a fai silenzio tu davanti alle mamme, devi stare zitto.
A parte che non ce l'ho davanti al telefono, signora.
È come se e ce poi... l'avessi davanti, te li no, devi ma... immaginare, ti mandiamo il santino.
Cioè, ma dico, vabbè, signora, ma in ogni caso siamo in una trasmissione radiofonica, cerchiamo di fare con serietà.
Ma ti devi vergognare, sei poco professionale, alla tua mamma ti devi trattare bene.
Sì, vabbè, sentiamo.
Ci devi dire, ecco, signora, glielo chiedo, ma che cosa fa? Che cosa fa suo figlio?
Steven, cosa stai facendo? Vabbè, ma io non so più niente di te.
Vabbè, forse vabbè, è una scelta, è una scelta di vita.
Scelta adesso, o no? Fammi sapere.
Mamma, per favore, non dare corda a quella vecchia matta che è la signora Gina, per cortesia.
No, la signora Gina mi ha salvata.
Ma ha salvato da cosa?
Sì, da questa...
È una vecchia rincitrullita, no?
Allora...
Così
noi siamo diversamente giovani.
Vabbè, cioè, questo senza dubbio, ma questa è un'altra questione, non dipende dall'età. Signora, ci sono donne come Sofia Loren, che a parte essere state delle belle
donne. Adesso non tergiversiamo subito.
Vabbè, insomma, signora,
però... delle raccomandazioni, ma tua mamma ti deve dare le raccomandazioni, devi stare zitto quando parla lei.
Prego, 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 prego.
Che cosa stai facendo? Ti chiudi dentro in camera e non apri più.
Cosa sta dicendo?
Steven, cosa fai lì?
Beh, cosa fa? Sto facendo un programma radiofonico.
Dammi informazioni, dammi informazioni.
Banzo, per favore, aiutami tu.
Devo dire effettivamente che anche noi che lo vediamo spesso non abbiamo capito bene cosa fa Steven nella sua vita.
Questa è un'altra questione. E allora,
nonostante tutto, però, Steven, tua mamma, ecco, Banzo D.
Però dovrebbe trattarsi di attività pienamente legali.
Sì,
ecco, su, su questo così. Spero proprio di sì, perché noi, guarda, ci abbiamo messo veramente tanto impegno.
La mano sul fuoco?
Per farvi crescere
Con la Digos? È venuta la Digos?
A fare lo spiritoso. Nonostante non sappiamo niente di te, ecco, tua mamma ti voleva dire che è molto orgogliosa.
Bene, è
orgogliosa. Molto, molto orgogliosa. Sì. Steven, lo sai che ti voglio bene.
Benissimo, bene, ecco, sono contento.
Sì, allora, adesso per piacere, parlami, telefonami, dimmi qualcosa.
Lo farò a fine trasmissione. Non possiamo.
Allora, un'altra cosa, adesso non è. Abbiamo rotto questa distanza qui con il telefono lì.
Certo.
Puoi essere anche un pochino più.
Più?
Più tenero con tua mamma, voglio dire, no? Puoi dire che gli vuoi bene pubblicamente.
Ma signora, ma per cortesia, stiamo
facendo.
Ma perché
queste cose si fanno? Fanno bene al cuore e all'anima.
Va bene, voglio bene a mia madre.
No, ma lo devi dire convinto e lo devi dire.
Banzo, per cortesia, aiutami tu. Di qualcosa, sta matto.
Capisco,
che ci
capisco
chiama.
Un attimo la reticenza di Steven, perché c'è il rischio di trasformarsi in un programma di Barbara D'Urso. Noi non vogliamo che questo succeda.
Grazie, Banzo, grazie che l'hai potuto spiegare con delle parole. Io cercavo di farlo capire alla signora con dei. Con delle altre frasi. Signora, comunque, allora, in ogni caso, state facendo questa riunione anche con mia mamma. Ciao mamma, ben arrivata a Zibaldone. Ma
ciao,
cosa state facendo realmente?
Ecco, stiamo decidendo se mandarvi un camion di preservativi.
Ma in che senso?
Perché abbiamo...
No, sappiamo che lei è un po' fissata con questa questione.
Ma perché abbiamo saputo che in Spagna, ecco, diciamo che succedono delle cose un pochino più... Cioè, tutti dicono dai telegiornali che in Spagna è più facile.
È più facile cosa?
Rispetto all'Italia è più facile.
Ma meglio?
Ecco. Allora, siccome ci sono in giro tante di quelle cose lì che uno non sa mai quello che si aspetta.
Ma lei da giovane, per esempio, quando lei cominciò, scusi se faccio una domanda forse che può sembrare un po' personale, quando lei cominciò ad avere i primi rapporti sessuali.
Ecco, allora, innanzitutto i primi rapporti, questa cosa qui non si dice.
È come la prima volta che ha fatto l'amore con suo marito, non lo so.
Ecco, è stato bellissimo, ma non lo devo raccontare a te.
Sì, vabbè, lei insomma mi fa domande personali in diretta, io non le posso fare le stesse cose a lei.
Ma io non ho niente da nascondere, Noi eravamo una generazione che non ci nascondevamo mica. Quando facevamo le manifestazioni, mica facevamo come.
Ma lei manifestazione.
Le manifestazioni poi si nascondono.
Signora, lei manifestazione non ce la vedo, ma neanche per sogno.
Ma
per
certo,
cortesia.
Io facevo le lasagne, le portavo alle manifestazioni.
A quelli che occupavano l'università.
Ma anche quelli anche già occupati.
Già occupati in che senso?
Quelli che già avevano da fare altre cose.
Vabbè, signora, è stato veramente un piacere, anzi, un piacere più o meno averla di nuovo in trasmissione con noi. Vuole aggiungere qualcos'altro a questa chiamata che
non solo ha... baci, baci, baci e soprattutto calciate il preservativo, glielo dica anche lei.
sì, 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 Steven, sì, sono d'accordo con la signora Gina. Sì, sì.
Non c'è di preservativo, che lo vuole dire?
Ma l'ha detto, ha detto che è d'accordo con lei, presidente. Signora. Su, no, per cortesia. Mamma, ti prego di non prendere questo incarico. Banzo, cosa vuoi aggiungere?
Ma quindi la signora Gina ha insinuato praticamente di essere stata il catering dei 77?
Sì, sì, credo di sì. Va bene, signora Gina, grazie per chiamare, stia bene. Mi raccomando, non ci chiami la settimana prossima. Ciao mamma, grazie Banzo di avermi dato un appoggio. Andiamo con un po' di musica e andiamo con Lou Reed, che stiamo ricordando anche quest'oggi a poco più di una settimana dalla scomparsa. Andiamo con un pezzo di uno degli ultimi album, uscì nel 2000, Paranoia, e l'album era Ecstasy, e questa canzone apriva quell'album, molto bello, Paranoia Key of Fee, Lou Reed su Zibaldone.
Godfrey is a perfect choice. One minute down, next time rejoice. He seems to have found the perfect voice. Paranoia key of me. Let's say everything he says is true. You love me, but I cheat on you. And in my bedroom is a female zoo. Worse than Clinton in prime time. I'm not with Jill or Joyce, or Sid or Sherry or Darlene or worse. I'm not kissing you while inside I curse. Paranoia key of E. Let's play a game next time we meet. I'll be the hands and you'll be the feet. And together we will keep the beat to paranoia key of E. Now in the key of B, psychosis in the key of C. Let's hope that we're not meant to be in paranoia key of B. Anorexia is in G flat, and F is anything I've left out. Dyslexia, kleptomania, and vertigo. Matricide A, matricide D, the same schizos. Paranoia key of E. Let's have a coda in the key of K. Something that only we can play. Maybe we'll light up like 100K. Paranoia out of key. Paranoia key of E. Dyslexia, kleptomania, patch light A, match side B, vertigo, schizo.
È un pezzo davvero molto bello questo, Paranoia Kiofi di un Lou Reed quasi sessantenne, era Ecstasy, l'anno era il 2000, fine 99 la registrazione, è uscito a inizio 2000. Andiamo con un altro pezzo per ricordare questo bel documentario su Doc Pomus e questa anche relazione con Lou Reed, perché This Magic Moment, canzone incisa dai Drifters con Benny King al frente, come si dice in Spagna, fu poi reincisa nel 96 da Lou Reed per la colonna sonora di un bel film di David Lynch, Lost Highway. Qui ce la sentiamo nella versione dei Drifters negli anni 50. So different and so new, was like any other, until I kiss you and then it happened. It took me by surprise, I knew that you felt it too, by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want I have, whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Forever till the end of. Sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want I have, whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever, forever till the end of time. E rieccoci qui in diretta a Zibaldone, ci siamo sentiti una canzone veramente bella, Doc Pomus, l'autore del testo, l'interpretazione è quella dei mitici The Drifters di Ben e King, ma abbiamo qui con noi due cari amici che vengono spesso a farci visita a Zibaldone, sono Sergio Siveri e Cristina Giordana del Laboratorio Un Teatro, bentornati a Zibaldone.
Ciao, grazie.
Come
Ciao.
Vanno le cose?
Bene, benissimo. Molto bene.
Sempre attivissimi, vero?
Sì, iperattivi. Questo è un momento propizio per l'attività.
Abbiamo annunciato infatti nelle ultime settimane una delle vostre mille attività, cioè questi corsi, questo laboratorio teatrale che state portando avanti, che avete già presentato e comincerà ufficialmente durante questo mese di novembre, all'Istituto Italiano di Cultura.
Sì, all'Istituto Italiano di Cultura inizieranno questi corsi che sono dedicati ai ragazzi e agli adulti. Il primo, quello per i ragazzi, inizierà il 27 settembre, che poi non è il primo, in ordine diciamo cito prima i ragazzi, ma è il 27 settembre, mentre per gli adulti inizierà un po' prima, il 22 di novembre. E sono due corsi organizzati all'interno dei corsi speciali dell'Istituto Italiano di Cultura. E lavoriamo in collaborazione ormai da anni con l'istituto e siamo felici perché quest'anno si è instaurata una bella collaborazione anche con la direttrice Roberta Ferrazza, che ci ha tenuto proprio ad invitarci per portare avanti questo progetto. E dico soltanto due cosette e poi le approfondirà magari anche Cristina. Qui siamo legati ovviamente a una cultura italiana, per cui i corsi verranno condotti in italiano e per coadiuvare un po' il lavoro che si fa anche all'interno dell'istituto dedicato proprio alla lingua italiana, più in generale alla cultura italiana. E è chiaro che un laboratorio teatrale comporta ovviamente un certo lavoro sul corpo, sulla voce, quindi io personalmente mi occuperò dell'aspetto tecnico legato diciamo come si dice in spagnolo, alla herramientas del lavoro, gli strumenti del lavoro degli attori. E è chiaro che questo lo farà anche Cristina. Cristina curerà ovviamente anche l'aspetto letterario legato un po' alla tradizione, diciamo, dei testi letterari della cultura teatrale italiana.
Sì, e chiaramente si lavorerà anche molto sulla voce, sulla dizione, quindi cureremo la fonetica, l'articolazione, la respirazione, approfondiremo quelle tematiche che possono essere molto importanti per coloro che vogliono affinare comunque l'italiano, perché essendo comunque un laboratorio che si fa all'interno dell'istituto ed essendo diciamo rivolto in maniera speciale a chi vuole migliorare il proprio livello di italiano. Ciò non esclude anche gli italiani, perché ci sono molti italiani che hanno bisogno comunque sia di curare la dizione, perché poi ci sono. Questo è un laboratorio aperto a tutti, non è aperto ai professionisti dello spettacolo, chiaramente. Certo. Chiaramente ci sono già persone che ci hanno chiesto magari di partecipare essendo professionisti dello spettacolo, e quindi ben vengano. Però è un laboratorio aperto a tutti, dove si cureranno chiaramente tutte quelle che sono le tematiche legate al corpo, alle azioni fisiche, a tutte quelle che sono le cose che possono apportare una tecnica per fare questo nostro mestiere, però lo si farà anche con coloro che non hanno questa esigenza, cioè di diventare attori professionisti, ma in questo modo miglioreranno le persone che parteciperanno a questo laboratorio anche il loro modo di esporsi, di parlare, di leggere, perché poi ci sono molte persone che, ne so, professionisti, manager o conduttori, che hanno bisogno di acquisire conduttori radiofonici,
mi stai invitando per caso,
che hanno bisogno di acquisire comunque sia una certa scioltezza. Ciò non sei tu, questo non è il caso tuo, sei scioltissimo, ma anche proprio una pulizia dal punto di vista, certo, dell'articolazione.
Ci sono alcuni aspetti, per esempio, sono legati al nostro mestiere, che generalmente per chi è un fruitore del teatro, come dire, li prende nella loro completezza, nella globalità, diciamo, di un'azione scenica, per cui molto spesso sfugge un po' tutto l'aspetto tecnico che compone il lavoro dell'attore, e questo ovviamente fa parte del nostro progetto, cioè mettere a conoscenza, a contatto queste persone con una realtà artigianale con la quale si possono individuare dei blocchi emotivi che naturalmente agiscono anche sulla respirazione, per cui molte persone hanno difficoltà nell'esprimersi perché la componente emotiva, certo, è prevalente in
sì,
quel
sì.
caso.
Nel mio piccolo, Sergio, per fare una piccola parentesi, sì, insomma, nei tanti spettacoli al Bar Pastis o così, e soprattutto questi spettacoli di poesia, questa Poetry Slam che organizziamo da tempo, quindi una specie di jam session, open mic poetico musicale, ci sono molte persone che magari scrivono molto bene, avrebbero piacere di recitare in pubblico, certo, ma mi dicono: io proprio non mi sento, le vedi proprio tremare alla prima volta, e quindi anche la lettura è molto difficile, quindi anche la comprensione di quello che stanno dicendo, non hanno i tempi della lettura perché sono molto nervose, logicamente.
Ma è chiaro, perché l'emotività gioca un brutto ruolo nell'espressione. È chiaro che noi abbiamo una buona percentuale, quasi l'80% della nostra comunicazione non verbale, per cui anche il nervosismo diventa comunicazione di insicurezza. Io comunico insicurezza, per cui se in quel momento non sono sicuro di me, figuriamoci se gli altri ci credono in quello che sto facendo, per cui gli altri fruiranno di questa emotività come un problema, e quindi si vanno un po' a compenetrare nello stato d'animo dell'altro. Dice: Madonna, sto sudando io per lui, no?
E non sentono più quello che sta dicendo, oltretutto.
E questo, certo, guarda che non succede negli ambienti, diciamo, più, più sciolti, come quello, diciamo, di una serata, come dicevi tu prima, ma succede anche all'università. Ci sono professori che diventano di una noia mortale perché hanno, non hanno il dono della fabulazione. È chiaro che è una lezione, al di là del contenuto, c'è un perché e un come. Per cui conosciamo il perché, ma ci sfugge il come, perché non c'è un come, no? Come lo faccio, come riesco io a comunicare attraverso, diciamo, la mia voce ciò che è il contenuto. Questo lo si fa, diciamo, attraverso delle tecniche che sono quelle di immaginare per esempio un suono come più un'azione vocale che una parola detta, e allora diventa sto ascoltando musica, e questa è la cosa importante, cioè che la voce diventi un braccio del corpo e non soltanto una parola. È un po' complicato, cioè, in effetti poi non è difficile, è una cosa che bisogna immaginare come
bisogna lavorarci. Proprio, io credo che un corso come quello, è un laboratorio teatrale come quello che state organizzando voi, insomma, che si farà all'Istituto Italiano di Cultura, sia molto utile. Appunto, offre gli strumenti, la serramientas, come dicevi tu, utilizzando il termine spagnolo, per permettere di superare anche queste piccole barriere e migliorare la propria dizione, la propria forma di esprimersi, e così via. E ricordiamo poi una cosa importante che credo che ancora non l'abbiamo fatto in questa chiacchierata, insieme: quando comincia esattamente il corso, come ci si può informare o iscriversi per chi fosse interessato?
Allora, come diceva Sergio, il corso inizierà prima quello per gli adulti il 22 di novembre e poi quello per i ragazzi, che sarebbe dai ragazzi dai 14 ai 17 anni più o meno come età, il 27. Per informazioni basta telefonare all'Istituto Italiano di Cultura e chiedere del coordinamento corsi o
trovare informazioni sul sito, sulla pagina web dell'Istituto Italiano di Cultura.
E quello che volevo dire un attimino, una cosa, perché parlavate prima di questa di quanto può essere utile anche per chi non fa questo mestiere, questo tipo di laboratorio. Noi facciamo anche un lavoro sulla lettura modulata. Ora, ci sarà capitato tantissime volte di assistere a delle conferenze o dei meeting dove qualcuno deve leggere anche ciò che ha scritto lui stesso e di praticamente abbattere tutti in una noia mortale perché non sa leggere, perché la lettura è un dono, cioè se non la si pratica e non la si arricchisce di mille sfumature può diventare di una noia mortale, anche se l'argomento è interessantissimo. Quindi anche professionisti di questo settore possono trovare di grande utilità partecipare e frequentare un laboratorio di questo tipo, perché li metterebbe in condizione di poter leggere ciò che scrivono loro stessi con una freschezza e una mobilità nella voce che rende interessante ciò che dicono, e quindi ottenere il 100% di quello che vogliono ottenere, perché quando vanno a presentare un loro progetto stanno cercando di ottenere qualcosa, no? Di convincere o di aprire nuove porte. Questo non accade se uno legge male.
Assolutamente, io credo che sia un corso, un laboratorio molto interessante, quindi insomma ne continueremo a parlare anche qui su Zibaldone. Bene. E i corsi cominceranno a novembre, fino a quando si terranno?
Ah, fino alla fine di maggio, ed è prevista, scusami.
No, io sto ascoltando.
Fino
alla fine di maggio e seguirà una performance per mettere un po' a frutto il risultato della ricerca che conduciamo.
Verremo sicuramente noi di Zibaldone, quindi teneteci al corrente.
Molto volentieri, siete invitati. Fin d'ora.
Facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo, perché c'è un'altra tra le vostre molte attività che è molto interessante e che sarà proprio nei prossimi giorni, non qui a Barcellona, a Roma, ma di cui è molto interessante parlare. Però prima andiamo con un'altra piccola pausa musicale e torniamo all'artista che stiamo omaggiando in queste settimane. La settimana scorsa ne abbiamo parlato dettagliatamente, ma anche quest'oggi stiamo cercando di proporvi alcune delle sue canzoni, perché ci sembra insomma come il minimo purtroppo dopo la morte di Lou Reed. Quindi andiamo con uno dei pezzi classici dei Velvet Underground, una delle prime canzoni, There She Goes Again, Lou Reed e Velvet Underground.
There
Lou Reed con i Velvet Underground, There She Goes Again, dal mitico album con la famosa banana di Andy Warhol, The Velvet Underground, e Nico, era il 1967 o giù di lì, quindi insomma ne sono passati di anni. Ma ritorniamo qui con i nostri cari amici Sergio Sivori e Cristina Giordana di Laboratorium Teatro. Abbiamo parlato, prima di ascoltarci questa canzone dei Velvet Underground, del laboratorio teatrale che organizzano a partire dal mese di novembre fino a maggio all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, ma da domani a Roma ci sarà un'altra interessantissima attività che tra l'altro si richiama proprio a una recente mostra che avete organizzato all'Istituto Italiano di Cultura proprio qui a Barcellona, Cristina.
Sì. Quando abbiamo fatto Estrellas del cine italiano dedicato a Claudio Gore e Marina Berti all'Istituto Italiano di Cultura in aprile, abbiamo annunciato che ci sarebbe stata una retrospettiva al Festival Internazionale del Cinema di Roma su Claudio Gora per celebrare i 100 anni dalla sua nascita. E tutto questo appunto sta accadendo. Domani sarò a Roma per l'inizio di questa tour de force, dove sia il festival nelle sedi dell'auditorium farà tutte le sue regie, ma al Maxi, un grande cinema, farà la presentazione in anteprima mondiale di questo film restaurato che è La Contessa Azzurra, e appunto domani sarà un grande evento e verrà presentata, diciamo, in questo modo verrà presentata tutta questa retrospettiva. Verrà anche pubblicato un volume dedicato a Claudio Gora, nel quale ci sarà anche un mio ricordo sulla coppia Claudio Gora Marina Berti, e quindi sarà un mio capitolo. E però in contemporanea e congiuntamente il Centro Sperimentale di Cinematografia ha voluto dedicare un'altra retrospettiva a lui, su di lui come attore, non solo come regista. Quindi
tuo padre quanti film ha fatto come attore?
130, non so.
Ma guarda, intervengo solo per così per ricordare i numeri, lui tra FI per il cinema e la televisione credo che superi un 200-220.
Ti ricordo che ne parlammo appunto scorso, anche questa primavera, in occasione della mostra Stelle del Cinema, Estrellas del Cinema Italiano, che avete presentato all'Istituto. E infatti è incredibile in quanti film sia Claudio Gora ma anche tua madre Marina Berti abbiano partecipato durante il Novecento.
Sì, fra tutte e due allora saranno 400.
Certo. Hanno attraversato tutta la storia del cinema, e non a caso per esempio la rassegna diciamo, organizzata dal Centro Sperimentale di Cinematografia si intitola Claudio Gora, un attore onnipresente, per cui è chiaro che questo
testimonia.
Onnipresente e da riscoprire, quindi, anche perché molti purtroppo conoscono pochissimo,
generazioni, esattamente. Non hanno questa, diciamo, l'hanno visto magari mille volte, però non hanno questa immagine focalizzata nella memoria con il nome eccetera, però l'hanno visto perché ha fatto parte di anche tutti i film degli anni 70 con Sordi eccetera, quindi sono film che sono stati visti mille volte, quindi
e quindi dicevi che al Centro Sperimentale del Cinema di Roma
al Cinema Trevi organizza ben tre pellicole al giorno, tre diverse, e quindi per 10 giorni sono 30 dei suoi film, e partono con dagli anni 40 in poi.
Benissimo.
E quindi c'è, diciamo che 10 giorni stracolmi pieni di
meraviglioso
di
per chi vuole finalmente conoscere di più sia i film dove è stato regista sia dove è stato attore Claudio Gora, insomma a Roma la possibilità di farlo durante questo mese di novembre. Magari approfitto per ricordare innanzitutto la pagina del Festival Internazionale del Film di Roma, che è www.romacinemafest.it. si trova il programma del festival nell'edizione di questo 2013, sotto diciamo nella sezione retrospettive si parla della retrospettiva, scusate, Claudio Gora, regista e attore, curata da Emiliano Morreale. E ricordo molto brevemente i film Al di là della Contessa Azzurra del 1960 in questa versione restaurata, quindi che è la grande novità di questa retrospettiva. Poi ci sono film come Il cielo è rosso del 1950, Febbre di vivere del 53, La grande ombra del 57, L'incantevole nemica del 1953, tra l'altro con Silvana Pampanini e Ugo Tognazzi tra gli altri, L'odio è il mio Dio del 1969, Rosina Fumo viene in città per farsi il corredo del 1972, Tormento d'amore del 1956, tra l'altro una coproduzione italo-spagnola.
Girato a Barcellona.
Ricordo che ne parlammo, infatti.
Ma l'abbiamo fatto nella mostra che abbiamo fatto adesso, Estrellas del cine italiano, qui a Barcellona, all'istituto.
A maggio.
Avevamo 10 film, nel frattempo ci è arrivato l'undicesimo, che era questo, perché abbiamo fatto di tutto perché arrivasse.
E per concludere, Tre straniere a Roma del 1958, tra l'altro, insomma, con la presenza di Claudia Cardinale. Quindi, insomma,
scoperta da lui.
Esattamente, 9 film molto interessanti. Quindi, Festival Internazionale del Film di Roma dall'8 al 17 novembre a Roma, quindi comincia quest'oggi ufficialmente. La retrospettiva a partire da domani, Claudio Gora, regista e attore, di Emiliano Morreale. Trovate tutto su romacinemafest.it. E poi invece l'altra retrospettiva che si terrà a Roma a partire da quest'oggi fino al 17 novembre, Claudio Gora, un attore onnipresente, offerto diciamo dalla Cineteca Nazionale, il Festival Internazionale del Film di Roma, che ricordano Claudio Gora nel centenario della nascita. Qui non vi ricordiamo tutti i film perché dovremmo dedicare la
puntata. Ci vorrebbe la lettura modulata per non annoiare.
Esattamente. E che altro avete in ballo poi, collaboratori un teatro? Perché siete una fucina di sorprese, e so che sicuramente non vi fermerete con queste due attività.
No, stiamo lavorando ovviamente all'attività teatrale, quella diciamo creativa, oltre a quella pedagogica. Stiamo lavorando a due progetti, uno dei quali diciamo è stato già presentato qui a Barcellona, che è Quartet, che tu conosci, hai visto, insomma.
Un'opera meravigliosa, e la vostra messa in scena è davvero
grazie.
E insomma, riproponiamo questo spettacolo sperando di riuscire a riproporlo in un contesto diciamo di un festival molto molto importante, di cui non faccio ancora il nome, però ne parleremo.
E
un nuovo
anche
progetto che abbiamo ripreso sulla pena di morte. È uno spettacolo che abbiamo fatto in Italia per circa 10 anni, e ha avuto un grande successo in Italia, che è in collaborazione con Nessuno Tocchi Caino, Amnesty International ed altre organizzazioni insomma che avevano aderito al nostro progetto, e è uno spettacolo diciamo molto impegnativo.
In spagnolo.
Però questa volta lo facciamo
in spagnolo.
E quindi è una versione nuovissima, ci stiamo lavorando, non abbiamo ancora una data per il debutto, perché
dobbiamo
essere pronti, non la vogliamo avere.
Beh, ci terrete al corrente. Chiaro. E ricordiamo a questo proposito, anche per chi volesse saperne più, sia sulle attività di cui abbiamo parlato quest'oggi, sia dei futuri progetti che svilupperete nei prossimi mesi o anche durante il 2014, i vostri contatti, la vostra pagina web, Facebook,
così via. Allora, noi siamo presenti in Facebook come Laboratorium Teatro BSN, e il sito è www.laboratoriumteatro.com, e lì possono trovare tutte le informazioni, costantemente aggiornato per quanto possibile. E mentre per quanto riguarda i corsi di cui abbiamo parlato prima, che si terranno presso l'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, si può chiamare al 934 875306, oppure scrivere a segreteria.corsi.iicbarcellona@esteri.it.
Perfetto. Io ripeterei il numero di telefono.
Il numero di telefono, ripetiamo, che 93 48 75 306.
Ma insomma, già un piccolo esempio di un corso di dizione stiamo facendo.
Sì,
qui.
Sì. Articola bene.
Articolando.
E ricordiamo che l'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona è sito nel mezzo del barrio delle Eixample, Passage Mendes Vigo 5, quindi insomma è facilissimo da raggiungere. Cari Sergio e Cristina, dimmi.
Posso,
Cristina,
dire una cosa?
Certo.
Tra l'altro, l'Istituto Italiano di Cultura è stato totalmente rinnovato. Cioè, con la nuova direttrice sono cambiate molte cose, perché finalmente, e qui lo dico, finalmente una donna. E va bene? Lo vogliamo dire? E non a caso, in 4 mesi ha fatto miracoli. L'istituto è tutto bianco, tutto pulito, arioso, profumato,
luminoso,
eccetera, luminosissimo. Totalmente rinnovato, e ha un giardino meraviglioso che adesso è stato prima era,
per la settimana insomma, della lingua è stato sì, sistemato
è stato
e messo
ribattezzato Piazza d'Italia,
esattamente,
e quindi grazie Roberta Ferrazza
si ha partecipato, abbiamo partecipato
e
insieme infatti
tutti quanti.
Con lei sì, nella recentemente in questo maggio che abbiamo fatto Enzo Iannacci, quindi insomma è un piacere poter collaborare con una persona come la nuova direttrice dell'istituto, che è una persona tra l'altro aperta,
attiva
ad attività, a progetti,
ai giovani,
e molto vicina anche a molte cause anche sociali e culturali, che è un bene che le istituzioni italiane quando possibile si avvicinino insomma a queste questioni.
Certo.
Hai fatto benissimo a ricordarlo e ci vedremo prestissimo, sapete che qua a Zibaldone insomma vi aspettiamo con le vostre nuove news.
Grazie,
grazie mille,
sempre un piacere.
Grazie a voi, andiamo con ancora un po' di musica, e visto che ci siamo sentiti un pezzo di Lou Reed nella pausa della chiacchierata insieme a voi, andiamo con un altro pezzo di Lou Reed, andiamo avanti qualche anno e arriviamo a un album del 1979, The Bells, e questo pezzo si chiama With You. Lou Reed qui su Zibaldone Radio Contrabbanda.
With you, life moves so fast. With you, everything's a mess. Slow down. Don't you think you could be less capricious? I'm next to you, I don't have no death wish. Slow down. Slow down. With you, there is no denying it's you. Not my lack of trying with you. Everybody's lying, it's you. It's not me who's crying, crying. From the streets with you, every friend's a possible thing. Slow down, slow down. With you, it's a foregone conclusion. With you, envy is all a delusion. With you, I can have no illusion. It's you who has done me delusions. Crying, crying. With you, everyone's a sucker. With you, it's fucky, you fucker. Slow down, slow down. With you, life is just a scramble. With you, every day is a gamble. With you, I can't get my bearing. With you, playing the visionary.
With You, Lou Reed, un altro pezzo del poeta e musicista di Brooklyn che vi stiamo proponendo quest'oggi in quest'altra puntata di Zibaldone. Ci resta una mezz'ora, un po' di tempo ancora per qualche altro pezzo musicale, anche per parlare dell'Inedit, l'undicesima edizione che si è chiusa domenica scorsa 3 novembre. Ma prima andiamo con ancora un altro pezzo di Lou Reed che non vi abbiamo mai proposto. Questo è un pezzo molto particolare, viene da un album del 1990, il titolo è Songs for Drella e è la reunion di Lou Reed e John Cale, ma non per proporre qualcosa dei vecchi Velvet Underground, ma un album nuovo di Lou Reed e John Cale dedicato a Andy Warhol, che se n'era andato poco prima. Andiamo a sentirci da quell'album un pezzo molto bello che si chiama Work, eccolo qui.
Andy was a Catholic, the ethic ran through his bones. He lived alone with his mother, collecting gossip and toys. Every Sunday when he went to church, he'd kneel in his pew and he'd say, it's work, all that matters is work. He was a lot of things, what I remember the most. He'd say, I got to bring home the bacon, someone's got to bring home the roast. He'd get to the factory early. If you asked him, he'd have told you straight out, it's work.
No matter what I did, it never seemed enough. He said I was lazy, I said I was young. He said, how many songs did you write? I grinned to zero, I laughed to ten. You won't be young forever. You should have written 15. It's work. You ought to make things big. People like it that way. And the songs with the dirty words, make sure you record them that way. And you like to stir up trouble. He was funny that way. He said it's just work. And he sat down to talk one day. He said, decide what you want. Do you want to expand your parameters or play the museums like some dilettante? I fired him on the spot. He got red and he called me a rat. It was the worst word that he could think of. I'd never seen him like that. It was work. I thought he said it's just work. Andy said a lot of things. I start them all away in my head. Sometimes when I can't decide what I should do, I think, what would Andy have said? He'd probably say, you think too much. That's because there's work that you don't want to do. It's work. The most important thing is work. It's work. The most important thing is work.
Lou Reed e John Cale, Work, da Songs for Drella, 1990, un periodo di grande creatività per Lou Reed. Erano gli anni di due album molto belli, questo stava proprio nel mezzo, New York del 1989 e Magic and Loss del 1992, tra l'altro in parte dedicato a Doc Pomus, di cui abbiamo parlato precedentemente, che se n'era andato proprio l'anno prima, nel 1991. Ma a proposito di Doc Pomus e del Festival Inedit, si è concluso, l'abbiamo ricordato prima, anche quest'anno, questo appuntamento con la musica e i documentari e il cinema che ha luogo da 11 anni qui a Barcellona, quest'anno edizione undicesima, dal 24 ottobre al 3 novembre ai Cinema Ribau, con un sacco di novità, l'Inedit Cinema, tante l'Inedit TV, scusate, quindi anche molte altre maniere per fruire di questi documentari, 52 documentari in questa edizione, ne abbiamo parlato già in uno speciale di qualche settimana fa, sono stati votati, insomma hanno vinto questa edizione del festival, così meglio dire, per la selezione, per la sezione ufficiale nazionale, cioè spagnola, Triana Pura y Pura di Ricardo Pachón, un documentario molto bello su i gitani del barrio di Triana di Siviglia e una festa che hanno fatto al teatro López de Vega nel 1983, quindi si compiono anche i 30 anni in questo 2013, è un documentario molto bello con delle immagini dell'epoca meravigliosa. E poi invece per la sezione internazionale ha vinto The Punk Singer di Sini Anderson, un documentario di quest'anno, è un profilo di Kathleen Ann, leader di Bikini Kill e Le Tigre, e quindi diciamo anche la sua carriera come musicista e cantante punk, mentre il pubblico ha scelto come vincitore il film Bustamante Perkins, dedicato a Julio Bustamante, Giulio Bustamante, cantautore valenciano, il documentario di Pep Garrido e Cesc Cabot, produzione spagnola di questo 2013. Ma sono stati tantissimi film interessanti, io ne ho visti parecchi e sono rimasto piacevolmente stupito, ma ormai è la normalità con l'Inedit. Vi vorrei segnalare tra l'altro, sempre per i film spagnoli, El Peor Dios di Alex Montes, Daniela Rassanz e Nicolás Tarela, che racconta la storia del gruppo punk new wave spagnolo Desechables, proprio qui di Barcellona, più precisamente nacque a Vallirana, e molte immagini d'epoca, molte fotografie, molti ricordi di un gruppo che è stato un po' definito i Cramps dell'extra radio barcellonese, quindi della periferia di Barcellona. E Altri sono i film interessanti, segnalerei anche invece per i film di produzione statunitense questo This Ain't No Mouse Music di Chris Simon e Maureen Gosling, sempre del 2013, che racconta la storia di Chris Strachwitz, che è stato il fondatore della Aruli Records e soprattutto un personaggio in caccia di musicisti, di musica, di tradizioni musicali sul punto di scomparire. Chris Strachwitz collaborò infatti tra gli altri negli anni 60 e 70 con Les Blanc, questo cineasta indipendente underground statunitense che è stato omaggiato proprio in questa edizione dell'Inedit e che è scomparso sei mesi fa purtroppo. Di Les Blanc sono stati proiettati vari film d'epoca, soprattutto Chulas Fronteras, che fu proprio prodotto insieme a Chris Strachwitz nel 1976, che è un lavoro diciamo sui corridos norteños e la cultura Tex-Mex nella frontiera statunitense degli anni 70, e poi due documentari corti assolutamente indipendenti, le prime opere di Les Blanc, che sono una meraviglia, che sono Lightning Hopkins e A Well Spent Life, dedicati rispettivamente a due dei maestri del blues che insomma negli ultimi anni della loro vita, che sono proprio Lightning Hopkins, di cui adesso ci ascolteremo un pezzo, e Mans Lipscomb. Il primo album di Mans Lipscomb realmente prodotto fu proprio prodotto da Chris Strachwitz, che tra l'altro poi è stato un grandissimo divulgatore, patrocinatore, se così possiamo dire, produttore, oltre che del blues e dei corridos norteños, anche della cultura Cajun della Louisiana. Andiamo quindi con questo pezzo a questo punto, visto che abbiamo parlato anche di Les Blanc, andiamo a sentirci un pezzo proprio di Lightning Hopkins, di questo grandissimo bluesman scomparso una trentina d'anni fa, morì nel 1982, Walking Blues, qui su Zibaldone.
I'm walking in one, I walk my fool self down. I was looking for my woman and she can't be found. I said, Lord, Lord, I said, Lord, Lord, God mighty, oh Lord. Cook your breakfast and bring it to your bed, and let your friends and relations lay down and swell your head. I said, Lord, Lord, God mighty, oh Lord. I said, Lord, Lord, God mighty, oh Lord. And be as two. I said, Lord, Lord, I said, Lord, God mighty, oh Lord. Lord, Lord,
said, Lord, Lord, God mighty, oh Lord. But if you love me like I do you, well, we'll get together and live as two. I said, Lord, Lord, I said, Lord, Lord, God mighty, oh Lord.
Lightning Hopkins Walking Blues, per parlare di questa edizione dell'Inedit Beefeater Festival di documentari musicali di Barcellona, l'11ª edizione. Sono state tantissime davvero i documentari presentati, i film presentati di grande qualità. L'altro omaggio, oltre a quello di Alex Blanc, è stato quello a Dick Fontaine, che era anche presente fisicamente al festival. Vale la pena ricordare uno dei suoi ultimi lavori del 2012, Sonny Rollins Beyond the Notes, che racconta il concerto nel 2010 che si tenne a New York per l'80esimo anniversario di Sonny, l'80esimo compleanno di Sonny Rollins. Quindi sul palco, tra gli altri, c'era anche Ornette Coleman, oltre ad altri giovani maestri del jazz. E questo documentario di Sonny Rollins, Beyond the Notes, era accompagnato anche dalle interviste e dagli altri documentari brevi che aveva già fatto negli anni 60 con Sonny Rollins, suonando sotto il ponte di Williamsburg tra Manhattan e Brooklyn nel 1967-1968, lo stesso Dick Fontaine. Di sottofondo ci stiamo sentendo una canzone dei Parliament, da Mothership Connection, quel meraviglioso album, la canzone Unfunky UFO, perché un altro dei documentari presentati di grande qualità è stato Finding the Funk di Nelson George, che racconta, facendo parlare i protagonisti, quindi da James Brown a Sly Stone, da George Clinton ad Angelo, a Mike D, a Bootsy Collins, la storia del funk, dalla fondazione appunto dai tempi negli anni 60 di James Brown fino anche ai mix con l'hip hop della fine degli anni 80. Un documentario molto interessante. Per rimanere sempre sul lato, diciamo, americano, nordamericano, dei documentari presentati, segnalare anche Greenwich Village, Music That Define a Generation di Laura Archibald, produzione canadese del 2012, un bel racconto del Greenwich Village di New York negli anni 60, quindi con una controcultura e il folk statunitense che stava nascendo e che si stava plasmando in quegli altri, legato anche alle lotte sociali e politiche. Quindi appaiono logicamente Bob Dylan, ma non solamente Bob Dylan, ci sono anche molte interviste con altri musicisti ed artisti folk forse meno conosciuti qui in Europa di quell'epoca, di Greenwich, del Greenwich Village, tra cui, vabbè, è conosciutissimo Pete Seegers, è uno dei maestri. Segnalare anche invece, per quanto riguarda la realtà più vicina di Barcellona, Cucibiri, di Carles Prats, che racconta la storia della rumba catalana secondo Peret. Oltre a Peret appaiono anche altri maestri della rumba catalana a Barcellona e della rumba proprio di Barcellona, Caio della Fera, del Raval soprattutto, come Ciaccio e Ramonet. Sentiamoci un secondo questa Unfunk UFO e poi torniamo qui in diretta.
I know well that they were nearly took me by surprise. They crept upon me early this morning right before my eyes, and they were saying, yeah, 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 yeah.
Infine, per chiudere questa parte dedicata all'Inedi, segnalarvi ancora un film di cui avevamo già parlato, Enzo Abitabile Music Life di Jonathan Demme del 2012, che racconta appunto la musica, che è veramente la sua vita, di Enzo Abitabile, uno dei migliori rappresentanti della musica italiana, ma non solo italiani. E poi segnalarvi un ultimo documentario presentato, con cui si è chiuso anche il festival proprio domenica scorsa alle 10 di sera, uno degli ultimi film proiettati, Basically Johnny Mopped, produzione del Regno Unito nel 2000, di quest'anno, del 2013. Il regista è Fred Barnes e racconta la storia di questa sensazionale e ironica band di punk che nacque nell'Inghilterra della metà degli anni 70, quindi anticipando addirittura i Sex Pistols. Johnny mopped, assolutamente surreale, divertentissima, e con interviste attuali e video dell'epoca che sono straordinari, consigliatissime. Allora, a questo proposito, andiamo a sentirci proprio una canzone dei Johnny mopped, dal loro primo album e forse unico ufficiale, Incendiary Device. Eccoli qui.
Mi scusi l'interruzione con la trasmissione, mi scusi, signor Forti, grazie per avermi invitato per salvare il salvabile, grazie, come al solito, purtroppo sono dovuto partire d'urgenza per un giro di affari, diciamo che sono andato in un luogo non meglio specificato, non lo so dove sono, però non ci sono, diciamo, in questo momento non posso venire in trasmissione, però ho pensato adesso chiamo. Oh, signor Forti, durante il viaggio ho scoperto, pensa che cosa ho scoperto perché i cavalli hanno le narici grandi, perché? Signor Forti, perché i cavalli hanno le narici grandi? E perché? Perché si scaccolano con gli zoccoli. Questo è forte, questo è fortissimo, questa è nuova, nessuno l'aveva mai detto. Mi raccomando, signor Forti, ci sentiamo presto, mi raccomando, su, forza, signor Forti, non metta il Viagra nel minestrone, altrimenti i piselli restano duri. E ragazze di Panem che passi, se mi ascoltassi, basta ripeti, voltassi, e poi si voltassi, e nell'altro che a singolo.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her?
would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and...
Eh sì, quel fanfarone di Bruno ci ha chiamato un'altra volta e ha cercato di canticchiare questa meravigliosa canzone. Ve l'abbiamo fatta noi sentire nella versione logicamente di The Voice, l'avete riconosciuto, Frank Sinatra. Siamo davvero in conclusione della puntata, quindi andiamo subito con l'agenda di Zibaldone. Vi abbiamo già ricordato tante attività che stiamo insomma seguendo, come le attività del Laboratorium Teatro, ce ne hanno parlato prima Sergio Sivori e Cristina Giordana. Vi ricordiamo anche che questo fine settimana è l'ultimo per poter vedere alla Sala Fenix di Cagliari Reta 31 nel quartiere del Raval di Barcellona Inferno di e con Felipe Cabezas. L'abbiamo ricordato varie volte, riguarda la vita di Tristano Martinelli, attore mantovano del 500 e creatore del personaggio di Arlecchino. Sempre alla Sala Fenix di Cagliari Reta vi ricordiamo che potete ancora vedere questo sabato e questa domenica e per tutto il mese di novembre alle 17 lo spettacolo familiare del clown gestuale Pasquale Marino, Io, I, Giancarlo e la Basura, per un pubblico a partire dai 4 anni. E ancora, sempre la Sala Fenix, si è inaugurata questa settimana, mercoledì 6 novembre, la mostra di Andrea Ranghino Sobre il Ombre e Sus Limites, che potete visitare anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ricordarvi poi lunedì 11 novembre continuano gli incontri con la canzone d'autore al Bar Pastis, lo Slunes Contenco, ci sarà Anita Zengeza alle 22, ingresso gratuito, consumazione obbligatoria, Calle Santa Monica 4, Metro Trasanes, questo è l'indirizzo del Bar Pastis. Poi vi ricordiamo anche lo spettacolo organizzato da La Minimal, ispirato nella produzione letteraria di Pierpaolo Pasolini, con testi di Sinisterra e Maiorga tra gli altri. Il titolo è Hacer sonar una flor dos, la supervivenza della luciérnaga, cioè far suonare un fiore 2, la sopravvivenza delle lucciole. E la prima sarà il prossimo 15 novembre alle 20:30 e potrete vederlo fino al 24 novembre. Il prezzo è 9 euro e il luogo dove potrete vedere questa interessante opera è l'Attic 22, attico del teatro Tantarantana nel Raval di Barcellona, Carrer de les Flors. Quindi insomma tante cose, tanto teatro, siamo davvero in conclusione, quindi non ci resta altro, lo sapete, che chiudere con un ultimo trago musicale, cioè un consiglio musicale, perché sta per arrivare in studio, la vedo al di là della porta, la nostra carissima Laura Landini. Quindi andiamo con la sigla e poi ritorniamo con Laura e per i saluti finali di queste due ore di Zibaldone qui insieme su Radio Contrabbanda come ogni venerdì. Eccoci qui in diretta per questo ultimo trago musicale e è arrivata nel nostro piccolo studio anche la nostra cara Laura Orlandini, che mancava da qualche settimana. Ciao Laura, bentornata.
Ciao Steven, oggi mi sono intrufolata dopo la sigla, ho sentito una sigla che mi riguardava e ho detto forse tocca a me. Ho fatto un po' di giri per l'Italia come a volte succede, scappo ma poi ritorno sempre qua, come sai.
E oggi ci porti un'altra novità che viene dal bel paese, o sbaglio?
Ogni tanto, esatto, mentre torno mi informo se c'è qualcosa di nuovo da quelle parti, che cosa sta succedendo. E ho trovato questa volta non una novità, però che viene dai grandi classici, ovvero dai Diaframma, Federico Fiumani, che ogni tanto passa da questi studi, non lui fisicamente, però soprattutto quando viene freddo ci ricordiamo di Siberia, per quando gli spifferi di Zibaldone ci fanno ricordare di questo disco della New Wave italiana fiorentina.
Gran disco.
Un gran bel disco, soprattutto la canzone Siberia ha anche un gran bel video, uno dei primi bei video della musica italiana, che appunto corre ora o quasi, siamo vicini al trentennale di questo disco. E il buon Federico Fiumani, ora la band non è più la stessa degli esordi, perché la voce di Miro Sassolini, nome che il Banzo qui presente già a volte ha detto che vorrebbe chiamarsi così se potesse scegliere il suo nome, in effetti è un nome sempre inventato. Comunque Miro Sassolini, che cantava in Siberia e era nella band degli esordi, non c'è più, insomma si sono separati.
Fiumani ormai,
e diciamo, l'autore Federico Fiumani continua a essere l'autore delle canzoni, continua a essere ora l'unica voce, l'unico cantante, si è circondato di musicisti vari. E devo dire, io l'ho visto in concerto qualche volta negli ultimi anni e continua ad avere una presenza scenica notevole, se la fa la rockstar proprio in tutti quanti
assolutamente
i sensi.
Io l'ho visto recentemente, era inizio giugno di quest'anno a Milano,
c'era il ciuffo sugli occhi,
un po' la Sgarbi più lungo, però
forse non so se vorrebbe questo paragone, però
no, sicuramente no.
E bellissime camicie sgargianti anche. Comunque la trentennale band di Diaframma, che penso che abbiano autoprodotto e rieditato anche una versione di Siberia di recente, comunque ha appena sfornato, proprio appena un disco nuovo, per cui io direi, ho ascoltato solo il singolo, ci ascoltiamo il singolo, che non credo che sia ai livelli di altri dischi, però penso che lui saprà portarlo lo stesso sul palco, per l'appunto. La canzone si intitola I sogni in disparte, ora ce l'ascoltiamo, il disco si intitola Preso nel vortice, ci incuriosisce sempre comunque, certo. Gli vogliamo bene.
Seguire Diaframma va sempre bene,
ma certo.
Ottima proposta musicale, adesso ce la sentiremo. Vi ricordo che ci risentiamo venerdì prossimo, 15 novembre, sempre dalle 18 alle 20, come ogni venerdì qui su su Radio Contrabbanda 91.4 FM. Ci potete ascoltare anche in streaming dalla web della radio www.contrabbanda.org, dovunque voi siate, quindi anche dall'Italia. E poi ricordatevi che abbiamo una bella pagina web, zibaldone.contrabbanda.org, dove potete trovare tutte le puntate in podcast dall'inizio del 2011 ad adesso, quindi insomma avete da passare molto tempo con Zibaldone, se ne avrete voglia, quindi a scoprire un po' tutti gli artisti che abbiamo presentato in questi anni. Quindi oggi è venerdì sera e quindi come sempre ricordiamo la mitica frase del primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che diceva:
non fate stare in pensiero le vostre mamme!
Bravo Vanzo, non so se lo diceva Enrique Tierno Galván, comunque fai bene ricordarla. Andiamo con I Diaframma, il nuovo singolo che si intitola, come ha detto Laura, I sogni di Sparte. A venerdì prossimo, fate l'amore con il sapore, bye bye!
alternative puntate su te.